Cari amici, in che cosa consiste il giorno del giudizio? Avranno i peccatori un'occasione di pentirsi? Il quinto libro del Nuovo Testamento, il libro dei Fatti degli Apostoli, risponde chiaramente a questa domanda. Questa serie di trasmissioni radiofoniche è fatta allo scopo di facilitare la conoscenza della verità cristiana in uno spirito di tolleranza e di buona volontà verso tutti, e vi è offerta dal Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Il libro dei Fatti emana tanta luce, la quale ci permette di intravedere ciò che sarà il futuro giorno del giudizio, e particolarmente nel punto in cui racchiude il discorso dell'Apostolo Paolo nell'Areopago. A proposito di questo Apostolo Franco, mi pare che egli sostituì Giuda, colui che tradì il Signore, non è vero?
Sì, Giulio. E dallo stesso libro, Fatti degli Apostoli, apprendiamo anche che Paolo, il prima di convertirsi al Signore, fu un accanito nemico dei cristiani, contro i quali si fece promotore di dure persecuzioni. Ernesto, conosci questo interessante racconto biblico?
Sì, Franco, lo ricordo bene. Ricordo di aver letto, e credo di non sbagliarmi, che una vittima di queste persecuzioni fu Stefano, primo martire cristiano.
Appunto. Il racconto delle sofferenze e della condanna a cui fu sottoposto Stefano trovansi nel 7° capitolo dei Fatti. Egli fu convocato dinanzi al Sinedrio giudeo, ove diede una splendida testimonianza su Gesù, quale Messia promesso da Dio, la speranza di tutti i discendenti di Abramo. Il Sinedrio, rigettando ogni dichiarazione del giovane cristiano, decise che fosse lapidato. Paolo, che prima della conversione si chiamava Saulo, era presente a questo scempio e ai suoi piedi deposero le loro vesti i testimoni all'esecuzione.
Secondo il racconto, Stefano prima di morire disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il figliol dell'uomo in pie alla destra di Dio». Questo forse vuol dire che Stefano andò in cielo?
No, Ernesto, il versetto 60 dello stesso capitolo ci dice che Stefano, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato!» E detto questo, si addormentò. L'aver veduto i cieli aperti ed il figliol dell'uomo in pie alla destra di Dio fu una visione datagli da Dio per dargli coraggio in quel momento.
Dove nei Fatti degli Apostoli è descritta la conversione di Saulo?
Nel capitolo 9, Saulo partì per una missione avente lo scopo di perseguitare i cristiani. Mentre percorreva la via che conduceva a Damasco, una luce dal cielo gli sfolgorò improvvisamente tutto intorno, ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli rispose: «Chi sei, Signore?» E la voce gli disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti».
Ma in che modo Saulo poteva perseguitare Gesù, il quale, cioè Gesù, era morto e risuscitato, e adesso, come sappiamo, è in cielo?
Per l'intimo legame esistente tra Gesù e i suoi discepoli, i quali sono membra del suo corpo mistico, parte di lui stesso. Perseguitare i discepoli equivale a perseguitare Cristo.
Il racconto riporta che Saulo, da quel momento, credette in Gesù, quale Messia, e nel riconoscere il proprio errore, chiese al Signore cosa dovesse fare. Così ricevette ordini di recarsi a Damasco, nella casa di un certo giudeo, ove poi fu raggiunto da un discepolo a nome Anania. Ivi mandato del Signore con queste parole: «Quest'uomo, cioè Paolo, è uno strumento che io ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e ai re e ai figlioli di Israele, poiché io gli mostrerò quanto cose debba patire per il mio nome». Certo, non fu un incoraggiamento preannunziato a Paolo quanto avrebbe dovuto soffrire nell'espletamento della sua missione.
È vero, Però egli non poté restarne sorpreso, perché ben sapeva che avrebbe dovuto sopportare e vincere l'animosità e l'odio dei giudei che, fino ad allora, lui stesso aveva nutrito contro i cristiani.
Il libro dei Fatti Apostolici descrive molte delle sofferenze che o di Paolo per la causa di Cristo. Egli fu imprigionato, lapidato, percorso, minacciato di morte. E quando fu condotto in catene dinanzi ai governatori, Paolo non esitò ad annunciare loro l'Evangelo di Cristo, così come il Signore aveva predetto ad Anania.
Sì, Ernesto. Nella sua difesa dinanzi a Felice, governatore della Giudea, Paolo riconfermò la sua fede nella resurrezione dei morti, portando una splendida testimonianza intorno a questa dottrina esclusivamente cristiana, affermando che molti tra i suoi nemici giudei credevano in una resurrezione dei giusti e degli ingiusti, secondo la parola profetica.
L'apostolo Paolo, nel corso dei suoi lunghi viaggi, predicò numerose volte ai gentili ed agli ebrei. Eppure, uno dei discorsi più importanti resta quello da lui preannunziato ad Atene, alla presenza di un concesso di filosofi, non è così?
Sì, questo discorso fu tenuto all'Areopago ed è contenuto nel capitolo 17.
Lo ricordo, questo capitolo comincia con un ragionamento che alcuni filosofi, epicurei e stoici, facevano tra loro intorno alle dottrine di Paolo. Il versetto 18 dice: «I filosofi, epicurei e stoici conferivano con Paolo, ed alcuni dicevano: che vuol dire questo cianciatore? Ed altri: e gli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annuncia Gesù e la resurrezione».
Certo, ai filosofi pagani sembrava quasi inverosimile una risurrezione dai morti, già che le religioni pagane non ammettono che la morte sia la fine dell'essere, ma piuttosto il mezzo per accedere ad un'altra forma di vita. Questi filosofi di Atene si incuriosirono e si interessarono alla dottrina annunciata da Paolo, per loro nuova, e vollero ascoltarlo. Lo condussero sull'Areopago, una collina situata alla parte occidentale dell'Acropoli, al centro di Atene. Di lì si dominava la sottostante vallata, e Paolo poté abbracciare con l'occhio una distesa di molti templi dedicati a varie divinità. Fra essi ve n'era uno innalzato in onore dell'Iddio sconosciuto, e ciò valse ad ispirare il discorso dell'Apostolo. Infatti egli disse: «Ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio».
Fu una splendida affermazione. Esso dovette colpire le menti dei filosofi, quando, seguitando a parlare su tal soggetto, Paolo aggiunse: «L'Iddio che ha fatto il mondo e le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in tempi fatti di mano d'uomo». Quegli uomini abituati al ragionamento non potevano disconoscere la logica contenuta nelle parole di Paolo e la verità in essa espressa, ed ancora oggi possiamo trarre una lezione da quanto fu esposto con tanta chiarezza.
E nota che nel riferirsi ai tempi durante i quali gli uomini, non comprendendo la grandiosità e la maestà del vero Dio vivente, adoravano degli idoli, Paolo si serve dell'espressione «tempi di ignoranza».
Ma che cosa voleva significare l'Apostolo con queste parole?
Voleva dire che Dio non prese in cattiva considerazione l'ingiustizia delle nazioni durante il tempo in cui non ebbero opportunità di conoscerlo e non le ritenne responsabili della loro ignoranza.
Paolo aggiunse però che, con la proclamazione dell'Evangelo, si apriva un'epoca nuova, durante la quale si sarebbe adempiuta un'altra fase del piano di Dio, mirante ad introdurre il mondo all'era millenniale, che vedrà la conoscenza della gloria di Dio riempire la terra con le acque, come le acque coprono il fondo del mare. Non è così, Franco?
Senz'altro, Ernesto.
Ma io credo che ancora in questa nostra epoca v'è una responsabilità per chi intende in maniera comprensibile l'invito di ravvedersi.
Certamente. Mi compiaccio della tua felice frase in maniera comprensibile. Credo anche utile che tu rileva questo interessante passaggio che ti leggo dal discorso di Paolo. E Dio, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti avendolo risuscitato dai morti.
Vuoi farmi rilevare che Paolo mette in risalto l'ignoranza del passato che svanirà in quel giorno di giudizio, il quale sarà anche il giorno della conoscenza?
Appunto. Io penso che Paolo comprese benissimo gli insegnamenti di Gesù e dell'Antico Testamento su tal soggetto. Il profeta Isaia scrisse: «Allorché i giudizi dell'Eterno si eserciteranno sulla terra, gli abitanti del mondo apprenderanno la giustizia, e se ubbidienti vivranno per sempre».
E tutti coloro che sono morti senza conoscere Dio saranno inclusi?
Sì, Ernesto. E Dio ha provveduto per una risurrezione di tutti i morti, giusti ed ingiusti, a tal scopo. Paolo lo afferma, e del resto vi sarebbe bisogno di risvegliare gli ingiusti se non fosse data loro l'opportunità di essere illuminati per ravvedersi. Ti sembra una conclusione logica, Giulio?
Certamente, Franco, tutti i propositi del nostro benigno Dio sono basati sulla ragione, ciò che è logico. Tutto ciò che noi esponiamo è similmente ispirato dalle Sacre Scritture. Perciò offriamo ai nostri ascoltatori il libretto «Dio e la ragione». Scrivete a questo indirizzo chiedendone una copia gratis e Franco di Porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.